Radio Immagina Live, con occhi nuovi e tante voci.
Buongiorno e ben ritrovati a Radio Immagina Live da parte di Stefano Cagelli. Un saluto a Elenia Daniello e Silvio Garbini alla parte tecnica e ad Agnese Rapicetta che oggi è qui con noi in studio. La Russia ha invaso l'Ucraina. Dopo settimane di tensioni, di trattative, di sforzi diplomatici, di minacce e accuse incrociate, nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio, il presidente Vladimir Putin ha annunciato in un drammatico discorso televisivo in diretta l'inizio delle operazioni militari verso la vicina Ucraina. La situazione sul terreno è precipitata nel giro di poche ore. Si potrebbe dire che nel giro di una notte è cambiato tutto nonostante le avvisaglie. Il presidente ucraino Zelensky ha proclamato la legge marziale, ha invitato tutti a stare a casa e ha chiesto al contempo ai suoi concittadini che possano imbracciare le armi di farlo. Sono diverse le città sotto attacco in queste ore. Le truppe del Cremlino sono entrate da est, dalle zone del Donbass, da nord, dalla Bielorussia e probabilmente anche da sud, dalla Crimea, in una vera e propria azione coordinata. A testimonianza del fatto che l'invasione è reale e concreta, sembra che in alcune zone più orientali dell'Ucraina siano già attivi posti di blocco russi e le ultime notizie parlano di soldati di Mosca giunti ormai nella regione di Kiev, la capitale. Al momento si parla, queste le fonti ufficiali, di 40 morti tra i militari e 10 tra i civili, ma si teme in realtà che siano molte di più. Andiamo a leggere insieme ad Agnese Rapicetta le ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti sui principali siti di informazione italiani in questo momento.
Sì Stefano, allora cominciamo da domani, dal quotidiano Domani, che fa una specie di sintesi, apre intanto con questa foto grandissima della piazza di Kiev in un silenzio surreale, completamente vuota, e c'è una specie di sintesi di quello che è successo appunto in queste ultime ore. Putin ha annunciato questa mattina poco prima dell'alba un'operazione con lo scopo di demilitarizzare l'Ucraina e denazificare l'Ucraina. Poco dopo, tutte le principali città ucraine, comprese quelle nella parte occidentale del paese, sono state colpite da attacchi missilistici e le forze armate russe intanto stanno avanzando via terra lungo tutto il confine con la Russia e quello con la Bielorussia. I principali leader internazionali hanno annunciato nuove sanzioni contro la Russia e ci sono appunto le notizie ultime sul fatto che continuano a cadere dei missili sulle città e avanzano le truppe di terra. Proprio l'ultimo flash dice che le forze russe prendono anche il controllo dell'aeroporto a nord di Kiev, una notizia che viene confermata anche dalla Repubblica. È iniziata l'invasione russa, esplosioni in 7 città, ci sono morti e feriti, i 2 aeroporti di Kiev sono sotto attacco e la NATO comincia ad attivare i piani di difesa. Anche sul Corriere della Sera ovviamente si apre con questa notizia, si mette in luce però anche le ripercussioni che ci sono dal punto di vista delle borse, che ovviamente hanno reagito in maniera completamente, diciamo, disastrosa. Sono tutte giù, e il gas alle stelle più 41%, e quindi ovviamente ora dovremo valutare le nuove notizie che ci sono, che di momento in momento cambiano ovviamente.
Abbiamo detto appunto della risposta della comunità internazionale, che è stata finora dura e compatta. Si parla appunto di sanzioni molto dure, in arrivo oltre a quelle già state deliberate nelle ultime ore. Ovviamente non è previsto alcun intervento militare diretto in Ucraina da parte delle forze occidentali. È previsto in serata un vertice del Consiglio dei Capi di Stato e di Governo europei. Ovviamente ha parlato subito la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Sentiamo brevemente che cosa ha detto.
President Putin is trying to turn the clock back to the times of the Russian Empire. But in doing so, he is putting at risk the future of the Russian people. I call on Russia to immediately stop the violence and to withdraw its troops from Ukraine's territory. We will not let President Putin tear down the security architecture that has given Europe peace and stability over many decades. We will not allow President Putin to replace the rule of law by the rule of force and ruthlessness. He should not underestimate the resolve and strength of our democracies. And history has proven that societies and alliances built on trust and freedom are resilient and successful. And that's exactly what the autocrats fear. The European Union stands with Ukraine and its people. We will continue to support them. Ukraine will prevail.
Il presidente Putin sta provando a portare indietro le lancette dell'orologio, ma sta mettendo a rischio il futuro stesso del suo popolo. Non gli permetteremo di mettere a rischio pace e stabilità in Europa, non deve sottovalutare la forza e la determinazione delle nostre democrazie. Noi stiamo con l'Ucraina e alla fine l'Ucraina prevarrà. Così la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Ovviamente non si sono fatte attendere anche le reazioni dei vertici istituzionali e politici italiani. Agnese, ci puoi leggere qualcosa a proposito?
Sì, allora, che cosa sta succedendo nel governo e nel Parlamento in Italia? Lo sapete che in mattinata il Premier Mario Draghi ha convocato il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica, a cui è seguito la riunione del Consiglio dei Ministri. Le agenzie adesso ci dicono che ci saranno delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio alle 13.30, che noi, se possibile, riusciremo a darvi in diretta. Il governo, comunque, da quello che si legge, ha dato mandato a Draghi all'unanimità, un mandato pieno al Presidente del Consiglio, appunto, per sostenere e partecipare pienamente alle misure NATO e dell'Unione Europea. Questo è quello che si apprende da alcuni ministri presenti alla seduta. Che cosa succede poi nel pomeriggio? Alle 15 il Presidente del Consiglio parteciperà a una riunione del G7 in videoconferenza. In serata, invece, dopo aver partecipato al Quirinale, al Consiglio Supremo di Difesa, che è stato convocato dal Capo dello Stato alle 16.30, Draghi volerà a Bruxelles per partecipare al vertice straordinario e urgente convocato già da ieri dal Presidente del Consiglio Michel per le 20. Domani il Premier incontrerà poi i capogruppi di Camera e Senato per informarli della situazione. Anche questo le agenzie, che sono ovviamente tutte, ci stanno dando le notizie in tempo reale, sarà convocato domani alle 10.30 in aula e verranno fatte le prime valutazioni. Anche la Farnesina ha attivato le sue procedure, il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha convocato d'urgenza l'unità di crisi. Ovviamente anche il Partito Democratico si mobilita, è stata infatti organizzata per oggi un presidio di tutte le forze democratiche per dire stop alle armi, stop all'aggressione armata di Putin, esprimere solidarietà all'Ucraina e sostenere la mobilitazione dell'Italia e dell'Europa per la pace. L'appuntamento è per le 16 nei pressi dell'ambasciata russa a Roma, via Gaetangolo, via Castro Petrolio. Ovviamente siete tutti quanti invitati a partecipare per chi è a Roma, e immaginiamo anche che nei prossimi giorni le mobilitazioni non mancheranno. Già oggi, solo per fare un esempio, in tutte le sedi delle federazioni provinciali e dei circoli del PD del Lazio verranno issate le bandiere della pace dell'Ucraina, un gesto simbolico che però grida a gran voce da che parte stiamo, così ha detto il segretario del PD Lazio Bruno Astorre. E ovviamente il segretario del PD Enrico Letta ha preso subito posizione questa mattina con un tweet: l'Italia deve condannare senza ambiguità l'attacco all'Ucraina e insieme agli alleati reagire a questa sfida senza precedenti ai principi di libertà e democrazia in Europa. I comodi terzismi sono stati spenti dalle bombe di Putin, ora è o di qua o di là, ha scritto appunto Enrico Letta, che è stato fra l'altro anche ospite del GR questa mattina. Vi facciamo sentire un estratto di quello che ha detto.
Io credo che sia il momento dell'unità nel nostro paese, in gioco la libertà, in gioco la democrazia, non si può mettere a discutere su questioni di ambiguità. La discussione di ieri in Parlamento è stata una discussione in cui si è parlato più del tema delle sanzioni e di come evitare sanzioni di un tipo o di un altro tipo, ma guardando più al nostro dibattito domestico italiano. Io invito tutti a uscire in questo momento dal dibattito domestico, invito tutti a pensare che è in gioco il principio di libertà e democrazia, per la prima volta calpestato nel nostro continente dopo decenni a questo modo. E se non difendiamo l'Ucraina, non difendiamo nemmeno noi stessi, perché non era mai successo che si tentasse in questi ultimi tempi di risolvere le questioni dei confini portando la morte e con prove di forza. E credo che sia da parte di tutti noi necessaria una risposta unita e senza nessuna ambiguità.
Segretario, quale può essere a questo punto il ruolo dell'Europa? E poi per il Partito Democratico, lo ha già detto, sanzioni senza se e senza ma, questa è la vostra posizione?
Ma la necessaria reazione deve essere unita innanzitutto, quindi nessun paese europeo deve andare per conto suo, fa bene il Presidente del Consiglio oggi subito con gli alleati europei a trovare la migliore unità possibile. La questione unità è fondamentale perché Putin è chiaro che cercherà di dividerci, ha già cercato di farlo. Se trova unità e fermezza, credo che questa sia la prima e più importante risposta.
E questo era Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, che è intervenuto questa mattina al GR1. Letta poi è stato anche in diretta su Fanpage, dove ha parlato di moltissime cose, fra cui anche un aspetto che magari in questo momento non viene messo in evidenza, cioè dei milioni di profughi che ci saranno nei prossimi giorni. Ci saranno centinaia di migliaia, forse milioni di rifugiati, e da subito dobbiamo dimostrare cosa vuol dire accoglienza, dobbiamo proteggere l'Ucraina, sarà una delle cose che domani mattina dirò in Parlamento nel corso del dibattito, e credo che sia uno dei temi che il presidente Draghi dovrà porre questa sera al Consiglio europeo. Si vedono già le colonne di cittadini ucraini che varcano le frontiere, dobbiamo essere tutti uniti per fare ognuno la propria parte, non è il momento dell'egoismo, così appunto il segretario del PD Enrico Letta intervenendo su Fanpage. E Enrico Letta ha fatto anche un appello a tutti i professori. Faccio un appello, ha detto, perché domani tutti i professori delle scuole ovviamente spostino un'interrogazione o un compito e trovino il modo per far parlare i propri alunni su quanto sta accadendo, ha a che fare con la nostra democrazia e resterà nella storia. Ovviamente è necessario anche parlare di questo, perché dopo 2 anni di pandemia, una guerra, diciamo, per i nostri ragazzi più giovani non è certo quello che immaginavamo per il nostro futuro e per la ripartenza. Stefano.
Sì, stavo leggendo, Agnese, che appunto in attesa delle parole di Mario Draghi previste per le 13:30 sono diversi i leader internazionali che hanno appunto preso parola. L'ultimo è il premier britannico Boris Johnson, che ha dichiarato che le nostre peggiori paure sono diventate realtà, e tutti gli avvertimenti sull'invasione russa si sono dimostrati tragicamente accurati. Tra l'altro, Boris Johnson, bisogna sottolinearlo, non esclude un intervento militare, sarebbe, diciamo, ovviamente è un approccio completamente differente rispetto a quello espresso finora dai leader europei, e aprirebbe ovviamente degli scenari ancora più devastanti. Ma mi dicono dalla regia che abbiamo in collegamento il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. Grazie per averci raggiunto. Buongiorno, direttore.
Buongiorno a tutti e a tutte, ben trovato.
Eccoci, allora, insomma, ci ritroviamo a commentare un'invasione. Nel 2022, un'invasione nel cuore dell'Europa da parte di uno Stato come la Russia nei confronti di uno Stato sovrano come l'Ucraina. Si aspettava un'evoluzione così drammatica nel giro delle ultime ore? Nonostante le avvisaglie degli ultimi giorni, ovviamente.
Uno degli scenari possibili, quello meno auspicabile, abbiamo cercato di esorcizzare anche con le parole, ma sappiamo bene che purtroppo era uno degli scenari realizzabili per le forze messe in campo da Vladimir Putin e per lo stato dei rapporti, così come si è andato consolidando sulla frontiera est, chiamiamola così, dell'Europa in pace con la Russia, con una Russia che purtroppo non è stata inglobata in questo discorso complessivo che abbraccia tutta l'Europa. Sembrava che dovesse essere così all'inizio di questo secolo, ma poi gradatamente le cose si sono andate complicando con ripetute ferite inferte al dialogo est-ovest nella stessa Europa. E questo è il problema che abbiamo davanti, plasticamente sulla pelle degli ucraini e dell'Ucraina in questo momento. Dobbiamo ancora capire l'ampiezza dell'attacco,
sì,
che arriva in più direzioni, potrebbe svilupparsi a breve addirittura sulla capitale, su Kiev, partendo dalla Bielorussia, per come sono schierate le forze armate messe in campo da Putin, ma bisogna capire anche qual è l'effettiva capacità di Putin di muovere in questa direzione. Lo capiremo nelle prossime ore. È terribile dover parlare però di una guerra aperta e di queste dimensioni dopo 8 anni di guerra a bassa intensità, che ricordiamo l'ha fatto comunque 22.000 vittime.
Non c'è dubbio. Infatti, diciamo, gli analisti in questo momento si stanno chiedendo fino a che punto arriverà Putin, qual è il suo piano. Cioè, ci sono diversi scenari che sembrano appunto prefigurarsi all'orizzonte. Lo scenario più estremo parla addirittura l'obiettivo sia quello di annientare l'Ucraina, e dal discorso che aveva fatto alcuni giorni fa Putin potrebbe essere uno scenario credibile, nel senso che ha definito l'Ucraina sostanzialmente un paese che non esiste, cioè un paese inventato a tavolino. L'altro scenario è quello, diciamo, che punta invece a instaurare un governo filo russo in Ucraina, senza un'occupazione totale. Qual è quello più credibile in questo momento?
Ma i due scenari sono complementari, però bisogna fare i conti senza l'oste, che sono gli abitanti dell'Ucraina, sono le forze armate dell'Ucraina, sono le milizie dell'Ucraina. Nel bene e nel male, in Ucraina si ripete quello che c'è dall'altra parte in Russia, come capacità di offendere e di difendersi. Siamo di fronte a una guerra vera, che se continuerà e si intensificherà non finirà in 448, io almeno non credo che sia questo la prospettiva che sta davanti a tutti. Certamente Putin può contare anche sulle quinte colonne all'interno di un paese, che sono uomini armati e donne, come stiamo vedendo dai filmati di questi giorni, che sono miliziani, ma possono anche essere figure che ancora non sono apparse, diciamo, no, nella luce dei riflettori. Ma non è questo il punto. Il problema è che rischia di cronicizzarsi un conflitto nel cuore dell'Europa, e questa è la prospettiva terribile, drammatica, con tutte le sue conseguenze. Questa è una guerra che riassume in sé tutte le guerre di cui noi oggi siamo capaci, quelle con le armi, sotto l'ombrello dell'arma nucleare, che se usata in questo teatro avrebbe conseguenze immediate anche su chi la usa, per la vicinanza stessa con la Russia, oltre che con i paesi dell'Europa occidentale, l'arma economica, quella delle sanzioni, che hanno fallito così tanto spesso e fatto male solo ai popoli e non ai potenti nel corso degli ultimi decenni, e però sono un'arma quasi inevitabile, l'arma digitale. Il primo attacco è arrivato dagli hacker ieri, prima ancora di muoversi i carri armati, ma c'è anche tutta la disinformazione o la manipolazione delle informazioni che circola attraverso gli eventi che stanno accadendo. Insomma, vediamo concentrato in un grumo di interrogativi lancinanti, terribili, tutto ciò di cui siamo capaci per farci del male gli uni con gli altri. Bisogna capire chi sarà capace di rompere questo schema, e romperlo mentre parlano le armi è ancora più difficile, eppure bisogna tentarlo. Per ora l'ha fatto Papa Francesco e pochissimi altri, eppure bisogna rompere questa logica, bisogna cercare di farlo prima possibile.
Papa Francesco, che tra l'altro, ricordiamo, aveva chiesto, invitato a celebrare una giornata di digiuno per la pace il prossimo 2 marzo, e a questo punto
per
diventa...
Per colpire le ceneri, l'inizio per il rito latino della Quaresima, tra l'altro un giorno emblematico. Il digiuno è un'arma che può accomunare persone credenti e non credenti. Papa lo chiese all'inizio del suo pontificato nel 2013 per fermare i cacciabombardieri americani che stavano per attaccare la Siria, ed ebbe un qualche successo.
Certo, assolutamente. Un'ultima...
Stavolta è più difficile, ci rendiamo conto, perché sono già in moto tutte le armi.
Assolutamente sì. Un'ultima domanda. Abbiamo visto che per ora la Cina si sta tenendo in qualche modo equidistante da questa situazione. Un'ultima agenzia, diciamo, che riporta le parole della portavoce del ministro degli esteri, dice che appunto la Cina invita tutte le parti a controllarsi e a evitare che la situazione vada fuori controllo. Quanto può influire la posizione di Pechino in questa situazione?
Minimo sindacale come dichiarazione, quella che arriva da Pechino.
Sì, certo.
C'è da considerare che si guarda con molto interesse alle risposte, all'efficacia della risposta dell'Occidente senza ricorrere appunto al fuori controllo, per usare la terminologia usata dalla portavoce cinese, perché ha, come dire, ha interessi precisi nel Macchinese meridionale, Taiwan, che sono prove di forza che sono in corso già da mesi su quegli scenari. E non dimentichiamo che se Putin oggi agisce come agisce sull'Ucraina, può farlo perché ha spostato le sue pedine, come in un risico terribile, dalle frontiere orientali, che sono minimamente presidiate in questo momento, perché la Cina non è una priorità, uno di difensiva, anzi è un alleato tattico, magari non strategico, ma è un alleato in un'alleanza simmetrica che vede Pechino più forte di Mosca, a differenza di quanto accadeva nel Novecento.
Esatto.
E ha potuto spostare quelle truppe sul fronte russo-ucraino, quindi che è una neutralità imperfetta, diciamo, anche quella cinese, interessata da un punto di vista geopolitico e dei propri calcoli, e al tempo stesso consente a Putin un'attività che sarebbe stata limitata altrimenti, no? La Russia non è una potenza che era, è una grande potenza regionale con un arsenale da potenza mondiale nucleare, però.
Assolutamente.
Pensate che hanno forze armate dell'Ucraina sulla carta, poi più addestrate e meglio equipaggiate probabilmente. È terribile dover comunque fare questa contabilità di nuovo.
Assolutamente, assolutamente sì. Grazie mille al direttore di Avvenire Marco Tarquinio per essere stato con noi, ci risentiamo presto
buon lavoro
a lei. E noi invece in questo momento andiamo ad ascoltare le parole che ha pronunciato pochi minuti fa il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg. Sentiamo.
I leader russi hanno la piena responsabilità per queste azioni senza scrupoli e per tutte le vite che saranno perse. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia deve essere arrestata ad ogni costo. Si tratta di una violazione dello Stato di diritto, un atto di violazione di un paese sovrano, indipendente e pacifico. È una grande minaccia alla sicurezza del Trattato Nord Atlantico. Quindi chiediamo alla Russia di cessare immediatamente l'azione militare e ritirare le truppe dall'Ucraina e scegliere la diplomazia. Sosteniamo completamente la sovranità del popolo ucraino e del suo territorio e il diritto a difendersi. La Russia sta utilizzando la forza per sconvolgere la storia, negare all'Ucraina il suo percorso libero e democratico. Il compito della NATO è quello di proteggere e difendere tutti i nostri alleati. Non c'è spazio per calcoli errati o comprensioni errate. Ogni attacco sarà considerato come attacco su tutti. Questa è la garanzia collettiva della nostra sicurezza.
E queste appunto le parole del segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, pronunciate qualche minuto fa. Lo ricordiamo, domani è stata fissata una riunione d'urgenza in videoconferenza tra i vertici appunto della NATO, tutti i membri della NATO, che evidentemente devono fronteggiare la situazione e prendere delle decisioni urgenti. Nel frattempo ci sono alcuni aggiornamenti anche da parte del Partito Democratico, che da quello che ho capito ha diciamo messo in programma un'iniziativa particolare per questa situazione. Agnese.
Sì, vi avevo ricordato che per oggi pomeriggio alle 16 c'è un presidio organizzato dal Partito Democratico davanti all'ambasciata della Federazione Russa. Stanno arrivando molte adesioni, ci immaginiamo che nelle prossime ore ne arriveranno altre: Europa Verde, Azione di Carlo Calenda, la CISL, ma non solo, perché anche sui territori si stanno mobilitando. Abbiamo parlato prima della Regione Lazio, però ci sono delle agenzie che parlano anche del PD Liguria, che sarà oggi stasera alle 18 in piazza Genova per dire no alla guerra. La stessa cosa si sta muovendo anche in Piemonte, quindi vediamo che la comunità del Partito Democratico si sta appunto muovendo e prende posizione proprio come ha chiesto il segretario del PD Enrico Letta questo mattino. questa mattina nelle sue interviste. Adesso vediamo che ci sono delle agenzie che stanno battendo delle notizie drammatiche, come purtroppo quando in questi casi di guerra ci sono, ha battuto un jet dell'esercito, 5 morti, e questo purtroppo non so se ci dobbiamo abituare a questo tipo di notizie. Ovviamente non ci si abitua mai a questa cosa. Noi ovviamente stiamo aspettando anche Draghi, Mario Draghi, che è finito il Consiglio dei Ministri, che quindi fra poco dovrà parlare alla stampa. Ovviamente saremo subito pronti per dare la linea in Consiglio dei Ministri.
Sì, nel frattempo, mentre aspettiamo appunto che prenda parola il Presidente del Consiglio Mario Draghi, volevo leggervi un'agenzia che porta la firma dell'allenatore dello Shakhtar Donetsk, che è un italiano, Roberto De Zerbi. Ovviamente ricordiamo che Donetsk è una delle città al centro della disputa, anzi in realtà ormai al centro della disputa non lo è più, visto che è una delle due repubbliche autoproclamatesi e riconosciute da Putin, quindi possiamo già considerarla purtroppo come parte integrante del territorio russo. Ebbene, la squadra di calcio più importante dell'Ucraina è appunto lo Shakhtar Donetsk, che già da anni in realtà a Donetsk gioca praticamente mai, dopo appunto quello che sono stati i fatti degli ultimi anni. Però mi sembra che abbia cominciato a prendere la parola il presidente Mario Draghi. E
l'Ucraina
lo diamo
è un paese europeo, una nazione amica. È una democrazia colpita nella propria legittima sovranità. Voglio esprimere la solidarietà piena e incondizionata del popolo e del governo italiano al popolo ucraino e al presidente Zelensky. Quanto succede in Ucraina riguarda tutti noi, il nostro vivere da liberi, le nostre democrazie. La nostra ambasciata a Kiev è aperta, pienamente operativa, e mantiene i rapporti con le autorità ucraine in stretto coordinamento con le altre ambasciate, anche a tutela di circa 2.000 italiani residenti. L'ambasciata resta in massima allerta, pronta ad adottare ogni decisione necessaria. L'Italia condivide la posizione, più volte espressa anche dai nostri alleati, di voler cercare una soluzione pacifica alla crisi. Ho sempre pensato che qualsiasi forma di dialogo dovesse essere sincero e soprattutto utile. Ma l'esperienza di questi giorni mostra che le azioni del governo russo rendono questo dialogo nei fatti impossibile. L'Italia, l'Unione Europea e tutti gli alleati chiedono al presidente Putin di mettere fine immediatamente allo spargimento di sangue e di ritirare le proprie forze militari al di fuori dei confini internazionalmente riconosciuti dell'Ucraina in modo incondizionato. In queste ore ho sentito i partner europei, a partire dal presidente francese Macron, dal cancelliere tedesco Scholz, dalla Presidente della Commissione europea von der Leyen. Con gli alleati della NATO ci stiamo coordinando per potenziare immediatamente le misure di sicurezza sul fianco est dell'alleanza e stiamo rafforzando il nostro già rilevante contributo allo spiegamento militare in tutti i paesi alleati più direttamente esposti. Domani ci sarà anche una riunione straordinaria dei leader della NATO. Questo pomeriggio avremo una consultazione del G7 alla quale parteciperà anche il segretario generale della NATO Stoltenberg, al termine della quale mi recherò a Bruxelles per un Consiglio europeo straordinario. In quella sede decideremo un pacchetto di sanzioni molto dure nei confronti della Russia. Avevamo ribadito in tutte le sedi di essere pronti a imporre conseguenze severe nel caso la Russia, come purtroppo è accaduto, avesse respinto i nostri tentativi di risolvere la crisi per via politica. Questo è il momento di metterle in campo. L'Italia è pienamente allineata ai nostri partner su questa posizione. Capisco che queste siano ore di grande preoccupazione per tutti i cittadini. Domani riferirò al Parlamento sugli sviluppi del conflitto in corso. Voglio dirvi che il Governo intende lavorare senza sosta per risolvere questa crisi. Abbiamo accanto i nostri alleati, l'Europa, gli Stati Uniti e molti altri paesi. Insieme faremo tutto il necessario per preservare la sovranità dell'Ucraina, la sicurezza dell'Europa, l'integrità dell'ordine internazionale, ordine che è basato sulle regole e sui valori da noi tutti condivisi. Grazie.
Queste appunto le parole del presidente Draghi, che ha detto appunto solidarietà piena e incondizionata al popolo ucraino. Draghi è stato molto fermo nel giudicare ormai impossibile nei fatti il dialogo con la Russia e ha chiesto di concerto con tutti gli altri leader occidentali, europei della NATO al presidente Putin di mettere immediatamente fine allo spargimento di sangue. Sono parole appunto molto ferme, molto decise, e noi abbiamo adesso in collegamento con noi, ci ha appena raggiunto la responsabile affari esteri ed Europa del Partito Democratico, Lia Quartapelle. Grazie per essere con noi in questo momento. Abbiamo appena sentito le parole del presidente Draghi. Qual è il suo commento su questo e sulla situazione in generale?
È una giornata molto buia per l'Europa, per il mondo, per chi crede nella pace, nella convivenza tra le nazioni. Ha ragione il presidente Draghi a condannare nei termini più duri possibili quello che è accaduto e anche nel dire che l'Italia sosterrà tutte le misure a livello che verranno prese a livello europeo e con gli alleati occidentali, con le democrazie, con la NATO, per fare fronte a questa che è un'aggressione armata che non si è mai vista di questa dimensione, con questi obiettivi. Saranno giorni difficili e io voglio esprimere tutta la solidarietà possibile ai cittadini ucraini, a quelli che sono in Italia e che immagino siano davvero preoccupati per il loro paese.
Certo.
E a quelli che sono in Ucraina. Oggi abbiamo sentito l'ambasciatore ucraino per esprimergli tutta la solidarietà. Siamo in contatto con lui per capire come aiutare dal punto di vista umanitario e dal punto di vista politico, e continueremo insomma in questa iniziativa di sostegno, che è un grande sostegno che l'Italia deve a un paese libero e indipendente come l'Ucraina.
Senta Quartapelle, lei si aspettava un'azione del genere da parte di Putin, e secondo lei qual è il vero obiettivo e qual è il rischio anche per, diciamo, tutte le, non solo per l'Ucraina, ma per l'equilibrio in generale di quella parte dell'Europa, perché parliamo appunto di un attacco avvenuto nel cuore dell'Europa?
Io ho sempre pensato che 150-190 mila uomini ammassati intorno ai confini dell'Ucraina non fossero lì solo per un'azione di dimostrazione. Non pensavo però che si arrivasse ad attaccare simultaneamente tutte le città ucraine, Kiev, Kharkiv, da Odessa, dalla Crimea, il Donbass, e non pensavo che la follia di un dittatore potesse arrivare a questo punto danneggiando il proprio stesso paese, perché poi noi guardiamo all'Ucraina, siamo preoccupati, ma gli effetti negativi di questa guerra si fanno sentire anche in Russia. La borsa russa stamattina ha perso il 40% del proprio valore, le sanzioni a cui andrà incontro Putin e gli oligarchi intorno a lui che lo sostengono saranno durissime, non gli verrà più permesso di viaggiare, più permesso di avere contatti economici con il mondo occidentale. Spero, mi auguro che andrà così, e quindi è davvero una cosa senza una logica se non quella di un dittatore che vuole comandare sugli altri.
Anche perché appunto, come diceva anche questa mattina la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, rischia veramente di esporre il suo popolo a un isolamento senza precedenti e a delle conseguenze durissime. Per esempio ha parlato da poco anche il Presidente francese Macron, che ha definito ciò che sta succedendo un punto di svolta nella storia dell'Europa che avrà profondissime conseguenze. A questo punto, quali possono essere le evoluzioni, secondo lei, Quartapelle?
Sì, penso anch'io, come ha detto meglio Macron, che oggi è un giorno che cambia la storia d'Europa. È difficile prevedere le conseguenze in questo momento, ci sono alcune domande che però sono chiare. La prima domanda che è chiara è quali effetti avranno le sanzioni. Io spero che le sanzioni fermino le persone intorno a Putin e le costringano a capire che le scelte che sta facendo Putin sono sbagliate e quindi che cerchino di influenzarla in una direzione diversa. La seconda domanda che tutti quanti abbiamo nel cuore è come possiamo sostenere l'Ucraina, come possiamo sostenere una nazione che è stata aggredita a freddo. Io continuo a pensare che questa aggressione Putin la preparasse da anni. Quindi come possiamo sostenere l'Ucraina? In tanti modi, queste sono le due questioni. Che effetti avranno le sanzioni e come possiamo sostenere l'Ucraina? E poi la terza domanda è quanto tempo ci metterà l'Europa per reagire con finalmente una politica estera e di difesa? Noi siamo disarmati di fronte a chi ha un orizzonte di lungo periodo, degli obiettivi, e noi siamo insomma... purtroppo dobbiamo trovare il modo per far fare quel salto quantico che un paese come l'Italia chiede da tanto. Dobbiamo avere una sicurezza europea, dobbiamo avere una politica estera europea. I leader politici europei in queste settimane si sono mossi molto bene di concerto, le sanzioni le abbiamo approvate subito all'unanimità, questa sera stiamo reagendo, ci sarà un'altra riunione del Consiglio europeo, ma è il momento in cui dobbiamo capire che a fronte di potenze così aggressive non bastano più solo gli stati nazionali e un ottimo coordinamento tra gli stati nazionali, ci vuole l'Europa. E quindi spero davvero che la terza reazione che verrà sarà un rafforzamento di tutte le istituzioni europee e dei meccanismi di decisione europea.
Ce lo auguriamo davvero tutti, grazie a Lia Quartapelle, responsabile esteri e affari internazionali del Partito Democratico. A presto. E tra i leader europei che ovviamente si sono espressi nelle ultime ore c'è il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha definito quanto sta succedendo come la guerra di Putin. Noi abbiamo in collegamento da Berlino la corrispondente di Repubblica dalla Germania, ben trovata Tonia Mastrobuoni.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno. Ecco, appunto, abbiamo parlato insomma di quelle che sono state le reazioni internazionali, abbiamo parlato dell'Europa, abbiamo sentito il presidente del Consiglio Mario Draghi. Qualche minuto prima abbiamo sentito anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Qual è la situazione a Berlino e come è stata accolta e quali sono le ultime evoluzioni rispetto a una situazione che è lei stessa in continua evoluzione?
Sì, Scholz ha risposto già, diciamo, alla prima invasione, che è stata quella, ricordiamola, appunto, di Donetsk e Lugansk, le due province che la Russia ha dichiarato autonome nei giorni scorsi, a sorpresa, dicendo che avrebbe congelato le autorizzazioni per la messa in opera del gasdotto Nord Stream 2, quindi in qualche modo anche pressato sicuramente dagli americani. I tedeschi hanno fatto, diciamo, hanno già messo sul tavolo la loro personale atomica, dopodiché Scholz sta coordinando strettamente con gli altri partner europei. La presidenza del G7 oggi pomeriggio è stata convocata una riunione del G7 virtuale, ma Scholz ha già annunciato che con Macron si stanno mettendo d'accordo per cercare anche di favorire una riunione, un summit dei sette paesi, dei sette ma grandi, diciamo, in persona. L'abbiamo sentito anche da Quartapelle, insomma, che stasera c'è anche il Consiglio europeo, sarà un Consiglio europeo naturalmente di guerra. Qui c'è stato anche il Consiglio di sicurezza tedesco stamattina. Cioè, e poi un'altra notizia che mi sembra molto rilevante è che cinque paesi della NATO, cioè la Polonia, la Romania e tre paesi baltici, quindi Lettonia, Lituania e Estonia, hanno già chiesto sostanzialmente alla NATO di attivare l'articolo 4, che è quello che prevede consultazioni in caso di crisi, in caso di minacce alla sovranità e alla sicurezza di un paese membro. Quindi la situazione è molto in movimento, c'è naturalmente una consultazione europea occidentale a tutti i livelli, ripeto, G7, Consiglio, domani c'è una riunione NATO, l'ho appena annunciato Stoltenberg, quindi Scholz si muove in questo contesto,
sì,
in un contesto in cui sicuramente Putin è riuscito a fare una cosa, cioè a ricompattare l'Occidente.
Certo.
Questo, diciamo, e forse questo non se l'aspettava, ecco.
Ah, certo, certo. Senti, Scholz, appunto, ricordiamolo, è cancelliere da circa 2 mesi. Come se la sta cavando in questo frangente che, diciamo, è uno dei momenti più difficili della storia dell'Europa dal dopoguerra ad oggi, ecco.
Ma, diciamo così, Scholz è tra i perdenti, perché insieme a Macron, forse con meno zelo di Macron, era tra coloro che avevano cercato di trovare, di mantenere sempre aperto un canale di dialogo, ecco perché era stato reticente fino all'ultimo a mettere Nord Stream 2, il blocco di questo gasdotto tedesco-russo, sul tavolo delle eventuali risposte a un'invasione dell'Ucraina. E poi i tedeschi non sono molto soddisfatti del suo lavoro, perché ci sono molti dossier su cui il governo semaforo fatica a mettersi d'accordo per una posizione comune, ci sono molti ritardi su alcune questioni anche importanti, e soprattutto anche in questa crisi ha un po' diciamo il contrasto tra il protagonismo assoluto di Merkel, soprattutto nei rapporti con la Russia e con Putin, e l'assenza quasi di Scholz in questa fase, insomma, è stata notata da molti.
Certo. Senti, hai leggermente anticipato la domanda un po' provocatoria che ti volevo fare ora. Secondo te è un caso che tutto questo succeda proprio pochi mesi dopo l'uscita di scena di Angela Merkel, che, lo hai ricordato tu, insomma, si è trovata spesso in prima linea nelle trattative con la Russia, anche proprio in un rapporto... È caduta la linea con Tonia Mastrobuoni, speriamo di ripristinarla il prima possibile. Nel frattempo, appunto, vi ricordavo che stavamo parlando di come la Germania ha accolto quanto sta succedendo in Ucraina. Leggiamo alcuni aggiornamenti da questo punto di vista. L'operazione militare russa è un'eclatante violazione delle regole del diritto internazionale. Non c'è alcuna giustificazione a tutto questo. Questa è la guerra di Putin, erano state le parole del cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha parlato appunto ad una nazione, la Germania, veramente con il fiato sospeso, sia per i rapporti che ha diretti con l'Ucraina, con la Russia, sia per diciamo anche la vicinanza di alcune zone della Germania al terreno dove sta succedendo tutto quello che sta succedendo in queste ore. Prima del capo di governo, appunto, che oggi alle 15 presiederà fra l'altro un incontro del G7, era stata la ministra degli esteri Annalena Baerbock a spiegare quello che stava succedendo ai tedeschi. Mi dicono che abbiamo ripristinato il collegamento con Tonia Mastrobuoni. Ci sei, Tonia?
Sì, eccoci.
Ecco, no, non so se hai sentito, ti stavo facendo una domanda volutamente un po' provocatoria. Cioè, secondo te è un caso che quello che sta succedendo in questo momento avvenga proprio pochi mesi dopo l'uscita di scena di Angela Merkel, che, l'hai ricordato tu, si è trovata spesso a trattare in prima linea con Putin e anche a nome dell'Europa?
Ma io penso di sì, io penso che sia assolutamente un caso. È vero che Merkel all'ultimo Consiglio europeo da cancelliere aveva proposto di ripristinare, e quindi forse ci aveva visto lungo in questo senso, dei vertici tra UE, tra Unione Europea e Russia, che erano stati interrotti nel 2014 dopo l'annessione della Crimea. Però è vero anche che Putin questa cosa qui ce l'aveva in mente da molto tempo, tant'è vero che la fine settimana scorso alla conferenza di Monaco lo stesso Scholz ha detto, se ricordiamo un saggio scritto da Putin qualche mese fa, ci vengono i brividi sostanzialmente, speriamo non sia quello il suo piano, e invece evidentemente è proprio quello il suo piano, un piano neoimperialista, un piano folle di recupero dei confini russi, non so, dell'impero, degli zar. Paradossalmente in questo tentativo appunto di ripristinare questi vecchi confini, Putin condanna se stesso e la Russia a un rimpicciolimento enorme della sua economia, cioè lui che odia tanto i comunisti, che ha sostanzialmente condannato se stesso con le sanzioni a una quasi a una, non a un'economia pianificata, ma a un isolamento che somiglia a quello della vecchia Unione Sovietica, che appunto aveva rapporti solamente con gli alleati, appunto come la Cina o Cuba, però sostanzialmente era isolata. E un isolamento, come sappiamo, quell'isolamento a cosa ha portato negli anni? Bisogna avere un po' il fiato lungo con in situazioni del genere, no?
Certo.
E poi adesso siamo in una guerra conclamata, però dal 2014 a oggi le sanzioni, dall'ultima tornata di sanzioni a oggi, la Russia è cresciuta solo dello 0,8% all'anno, cioè pochissimo, e si è condannata appunto a questa lentissima crescita, un reddito pro capite che cale, quindi facendo anche aumentare il malumore dei russi. Però certo, le sanzioni del 2014, bisogna ammetterlo, non hanno sortito l'effetto che ci si augurava, che era quello di un cambio di regime.
Chiaro.
Questa volta saranno sanzioni molto più pesanti, però appunto lui si è anche corazzato, cioè lui ha costruito in questi anni una corazza di liquidità enorme, un fondo sovrano che dovrebbe raggiungere 300 miliardi di dollari, che adesso è già 190 miliardi, le riserve sono enormi, sono oltre 600 miliardi di dollari, quindi lui ha un cuscinetto con cui far fronte adesso a questo isolamento, a queste sanzioni europee, inglesi, americane, australiane, eccetera. Però appunto io non so cos'altro avrebbe potuto fare Merkel in questo contesto, e con un Putin chiaramente sempre più radicalizzato negli ultimi mesi.
Sì, sì, assolutamente. Quindi... Tonia, scusami, per chiudere questo nostro collegamento, un'ultima domanda. So che insomma tu conosci molto bene anche queste zone. Nei paesi come la Polonia o i Baltici, qual è il sentimento in questo momento? Ricordiamo che sono paesi... diciamo la Polonia è confinante con l'Ucraina, ma anche con la Bielorussia. I Baltici sono nella posizione che tutti conosciamo, addirittura nella Lituania c'è un enclave russa, l'enclave di Kaliningrad, dentro il territorio lituano. A che livello è la preoccupazione in queste ore?
Ma stamattina ci sono stati bombardamenti anche che sono arrivati fino alla frontiera polacca tra Ucraina e Polonia, quindi è suonato anche l'allarme in alcune città di confine, e i Baltici, come dicevo prima, i Baltici e la Polonia e la Romania hanno già chiesto l'articolo 4, cioè che quello che sostanzialmente concede ai paesi membri consultazioni in caso di minaccia alla sovranità e alla sicurezza. In più Scholz lo ha proprio esplicitamente detto durante il suo breve discorso dopo il Consiglio per la sicurezza tedesco. Lui ha detto che naturalmente saranno protetti questi paesi, e Stoltenberg è andato anche lui poco fa davanti alle telecamere a dire a confermare quello che avevano già detto gli americani alla conferenza di Monaco, cioè che il fianco est della NATO sarà rafforzato militarmente, continuerà a essere rafforzato militarmente. Questi sono i paesi a cui guardare adesso, ovviamente.
Certo.
I paesi che confinano con la Russia, ma che sono paesi NATO. E un altro paese naturalmente che adesso sicuramente è molto impaurito è la Finlandia, è un paese appunto europeo, è un paese non NATO che gode di uno strettissimo rapporto con la NATO, ma come sappiamo che non fa parte dell'Alleanza Atlantica. Sì, appunto, questa è una situazione di massimo che naturalmente ha precipitato tutti i paesi confinanti nel massimo allarme.
Certo.
Stiamo parlando di una guerra in Europa, la prima guerra in Europa dal 1945.
Assolutamente sì. Noi ovviamente terremo accesi i riflettori anche su quello che sta succedendo in quei paesi. Grazie mille Tonia Mastrobuoni, corrispondente di Repubblica.
Grazie
da Berlino. Preziosa come sempre. E ora fatemi dare subito il benvenuto a Stefano Vaccari, responsabile dell'organizzazione della segreteria del Partito Democratico. Ci ha raggiunto in studio. Bentrovato Stefano.
Bentrovati a voi.
Ecco, allora, abbiamo raccontato quello che sta succedendo, abbiamo parlato della reazione del Partito Democratico, abbiamo fatto sentire le parole del segretario Ricoletta, è stata con noi la responsabile esteri Lia Quartapelle. Insomma, il Partito Democratico è mobilitato, la posizione è molto chiara e molto compatta. Quali sono le azioni che vorrete intraprendere, che intraprenderà il partito nelle prossime ore?
Ma noi abbiamo chiesto una mobilitazione a tutte le nostre sedi territoriali in corrispondenza di quello che è il nostro presidio che faremo davanti alla sede dell'ambasciata russa qui a Roma alle ore 16 in via Castro Pretorio, angolo via Gaeta, oggi pomeriggio alle 4. Abbiamo chiesto a tutti i territori di promuovere analoghe manifestazioni, presidi, laddove ci sono i consolati russi, ovviamente davanti a quelle sedi, con le parole d'ordine, che sono quelle che abbiamo pronunciato anche fino adesso, ma ovviamente con l'aggravante prodotta dall'aggressione russa all'Ucraina, quindi stop all'aggressione armata di Putin, si fermino le armi. La nostra solidarietà ovviamente al presidente e al popolo ucraino, e l'Italia e l'Europa massimo impegno diciamo e mobilitazione per far cessare la guerra innanzitutto e per riprendere la via del negoziato ovviamente su altri terreni, e quindi abbiamo chiesto un lavoro importante, abbiamo inviato anche i nostri sindaci, consiglieri comunali, un ordine del giorno da portare nei consigli già dalle prossime ore, in modo che si possa avere una discussione in quelle sedi e ovviamente far esprimere, ci auguriamo in modo unitario, anche le assemblee elettive, per far sentire anche dai territori non solo la vicinanza al popolo ucraino, dei cittadini italiani, ma anche la ferma condanna dell'aggressione russa e la richiesta dell'avvio di un processo di pace diverso.
Senta Vaccari, visto che nelle scorse ore anche lei si è schierato in maniera molto ferma contro i tentennamenti di una parte della politica italiana degli ultimi giorni rispetto a un'accusa chiara nei confronti della Russia di Putin, crede o diciamo si augura che quanto sta succedendo in queste ore possa finalmente regalarci almeno da questo punto di vista un minimo di compattezza e di coerenza in più?
Ma ho visto che il segretario della Lega Nord, Salvini, ha dovuto correggere poi nelle ore successive alla prima presa di posizione la sua ipotesi di condanna, prima generica e poi diciamo un po' più specifica. Ci auguriamo che lo manifesti in modo chiaro e trasparente nel dibattito parlamentare. Ho visto che domani Draghi sarà per l'informativa al Senato, che il Parlamento sarà chiamato a votare sul tema il prossimo martedì. Ecco, ci sono quelle sedi, in quelle sedi ci aspettiamo da Salvini e da tutte le altre forze politiche, diciamo, un comportamento e parole coerenti, diciamo, perché le magliette ce le ricordiamo tutti, ecco.
Certo, infatti, e anche qualche photo opportunity veramente poco opportuna.
Esatto.
Senta, Vaccari, si aspettava un'evoluzione della situazione così rapida? Cioè, allora, per certi versi rapida non è stata, perché appunto sono settimane che i servizi di intelligence della NATO, degli Stati Uniti, dell'Unione Europea ci avvisano della possibilità di un attacco russo imminente, però anche dalle cronache si sentiva... di fatto fino a ieri sera a Kiev la gente andava a mangiare al ristorante, andava a lavorare, girava nella metropolitana come se nulla fosse, e oggi invece ci ritroviamo praticamente in una situazione di guerra. Se l'aspettava?
Beh, diciamo che nessuno si aspetta mai il peggio. I nostri stessi connazionali intervistati da varie TV nazionali davano per scontato che questo scenario non si sarebbe verificato, e invece non è stato così, perché le manie, diciamo, e anche gli obiettivi geopolitici di Putin hanno prevalso sulla voglia di costruire invece anche con i paesi europei e con la NATO soprattutto una diversa relazione, insomma, e quindi mostrare i muscoli e soprattutto agire in quel modo aggredendo un paese sovrano ovviamente complica di molto tutti gli sforzi diplomatici che ci sono stati fatti fino ad oggi dai principali interlocutori europei di Putin, ma in generale anche dall'Unione Europea e dagli stessi Stati Uniti. Quindi sicuramente è uno scenario che non ci saremmo mai voluti augurare, ma con il quale dobbiamo fare i conti con fermezza, determinazione, ma soprattutto per superarlo quanto prima, ecco, e far sentire agli ucraini il nostro sostegno e solidarietà, anche perché si preannunciano già le conseguenti esodi che in tutte le guerre ci saranno, insomma, e quindi l'Europa sarà investita anche da quel tipo di impatto.
Non è solo la gravissima situazione di queste ore, ma è tutto quello che ne deriverà nei prossimi giorni.
Fammi ricordare solo sabato mattina a Roma diverse sigle, associazioni, l'ANPI, ARCI, ACLI, CGL, CISL, UIL, ho visto poco fa, hanno deciso di promuovere per le 11 una manifestazione nazionale qui a Roma. Già altre manifestazioni erano già previste in tante città italiane, sempre da sigle associative e sindacali. Ecco, come Partito Democratico chiediamo sia su Roma sia su tutti i territori di partecipare, ai nostri iscritti, ai nostri elettori, a partire, come ho detto, dalle parole d'ordine che ho richiamato prima.
È assolutamente sì, è importantissimo che la società civile si mobiliti, così come la politica. Grazie mille a Stefano Vaccari, responsabile organizzazione del Partito Democratico, che ci ha raccontato quali sono le iniziative che il PD sta mettendo in campo in queste ore. Noi adesso andiamo a leggere alcune delle reazioni internazionali. L'abbiamo tenuto, per ultimo, ma mai come in questo caso bisogna dire last but not least, il presidente Biden, il presidente degli Stati Uniti, ha condannato ovviamente l'attacco russo. Dice: soltanto la Russia è responsabile per la morte e la distruzione che questo attacco porterà. Gli Stati Uniti e i suoi alleati e partner risponderanno in modo deciso e unito. Il mondo farà rendere conto alla Russia. Noi abbiamo in collegamento, e lo ringraziamo per averci raggiunto, Gianni Riotta, che non ha bisogno certo di presentazioni. Grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi.
Ecco, appunto, abbiamo appena letto le parole del presidente Joe Biden. Insomma, quello che gli Stati Uniti dicevano da settimane alla fine è successo. La Russia ha invaso l'Ucraina e adesso come si muoverà?
La cosa più interessante è che l'aveva detto il presidente Joe Biden, l'aveva detto OSINT, l'intelligence online, che è l'intelligence pubblica, dai dati pubblici online, i dati l'avevano confermato da giorni e giorni e giorni. Hanno detto molti analisti che perché non c'è stata una reazione da parte dell'opinione pubblica europea, perché non c'è stata una reazione da parte dell'opinione pubblica italiana, e perché non sappiamo più pensare alla guerra, e quindi fondamentalmente abbiamo sperato che la guerra ci passasse accanto senza toccarci. Io ho visto davvero uno spettacolo straordinario in questi ultimi giorni, partecipando alle tavole rotonde, agli incontri, ai talk show, sia negli Stati Uniti che in Italia, e esperti, diplomatici, politici, accademici, continuare a ripetere: ma tanto vedrete che si troverà un accordo, ma voi non capite che Putin lo fa perché nel 94 le testate nucleari, lo fa perché nel 91 il referendum sull'indipendenza. Cioè, tutti sicuri che alla fine avrebbe vinto lo status quo. Ricordo ancora la settimana scorsa un importantissimo imprenditore italiano, gli ho chiesto: ma secondo te quante sono le chance di guerra in Ucraina? Mi ha detto: non più del 10%. Poi gli ho detto: la guerra c'era già e noi non la sapevamo vedere, perché non sappiamo più pensarla, non sappiamo più pensare alla guerra, e questo dà un vantaggio strategico formidabile a Putin, il quale è stato formato nel KGB a fare la guerra e la sa fare bene.
E senti, secondo te quanto questa guerra è appunto una guerra di Putin, come ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, e quanto invece una guerra del popolo russo, della Russia? Quanto la Russia, i russi sentono propria questa battaglia, questa missione?
Probabilmente poco, anche se i sondaggi, per quello che valgono i sondaggi di Russia, dicono che sono in questo momento in un momento di nazionalismo. Però sai, quant'era italiana la guerra nel giugno del 40? Probabilmente poco, però nelle dittature l'opinione pubblica non conta niente, quindi certo. Putin è, e adesso lo si vede bene, un autocrate, cioè governa la Russia con mano ferma, ha deciso di fare la guerra. Hai visto come ha umiliato il suo povero capo dell'intelligence l'altro giorno in diretta, no? Quello diceva: io potrei riconoscere le due repubbliche autonome di Luhansk e Donetsk, e lui diceva: no, tutte, cioè, sì, sì. E lui fa quel che vuole. Quindi questa è la guerra di Putin, e speriamo che non costi troppo al popolo russo. Certamente intanto sta costando moltissimo al popolo ucraino.
E abbiamo parlato appunto dei russi, parliamo un attimo anche degli americani. Ovviamente a livello, diciamo, geografico e chilometrico è molto lontana questa guerra, ma quanto il popolo americano, diciamo, cominciando a vedere anche le immagini dei bombardamenti, insomma, sta cominciando a sentire come necessaria una reazione, una presa di posizione? Cioè, si dice sempre che la politica estera negli Stati Uniti non sposta voti, però forse in questo caso comincia a diventare anche di interesse pubblico, no? Quello che sta succedendo.
Guarda, io sono tornato stanotte dagli Stati Uniti, insegnavo ancora ieri negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono come Teresa Battista, il personaggio del romanzo di Jorge Amado, no? Teresa Battista stanca di guerra. Gli Stati Uniti sono stanchi di guerra in Iraq, stanchi di guerra in Afghanistan, da cui si sono ritirati. E questa è una delle poche cose che unifica il paese: repubblicani, indipendenti, democratici non vogliono più fare guerra. Certamente non vogliono più fare guerra in Ucraina, capiscono perfettamente che la sfida è importante, però si chiedono: ma perché gli europei a 80 anni dalla fine della seconda guerra mondiale ancora non mettono il 2% di prodotto interno lordo che dovrebbero destinare alle spese NATO? Perché dobbiamo difendere noi? Quindi in questo Putin sa che il presidente Biden si opporrà, metterà delle sanzioni le più pesanti che riesce a mettere, però che non c'è certamente voglia di morire per Kiev negli Stati Uniti.
Grazie mille a Gianni
Riotta. Grazie a voi, buon lavoro.
Ci risentiamo presto, grazie ancora. E noi siamo quasi in chiusura di questo nostro spazio, in cui speriamo di avervi dato, insomma, informazioni e punti di vista importanti. Leggo solo alcune agenzie prima di chiudere. Gli aggiornamenti sono sempre peggio. Razzi russi sulla periferia di Kiev, 6 morti. La Russia ha lanciato 2 razzi contro la città di Brovary, alla periferia di Kiev, colpendo 2 unità militari ucraine e provocando almeno 6 morti e 12 feriti. Così riferisce il centro di Kiev per le comunicazioni strategiche e la sicurezza delle informazioni. E per chiudere, un aggiornamento con le parole della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che ha parlato ancora da Bruxelles. Le sanzioni che l'Unione Europea adotterà oggi nei confronti della Russia sopprimeranno la crescita economica della Federazione ed eroderanno gradualmente la base industriale del paese. Così appunto la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Noi per il momento ci fermiamo qui. Io ringrazio tutti gli ospiti che sono intervenuti, ringrazio ovviamente Agnese Rapicetta che era con me in studio, Ilenia Daniello alla parte tecnica, Silvio Garbini allo streaming, Sara Guabello in redazione. Grazie, ci risentiamo presto e buon ascolto con i programmi di Radio Immagina.
Radio Immagina, dalla parte delle persone.